Capitolo 39. Commento Matteo 14, da 13 a 21. Date lor voi da mangiare. Gesù si era appartato con i discepoli in un luogo solitario, ma quel momento di tranquillità, contrariamente a quanto essi desideravano, fu presto interrotto. La folla, appena si accorse dell'assenza del maestro, si mise a cercarlo. Alcuni avevano visto verso quale direzione Gesù e i discepoli si erano diretti e, per cercarlo, i più seguirono la costa, mentre altri attraversarono il lago con le barche. La Pasqua era vicina e gruppi di pellegrini in cammino verso Gerusalemme si fermarono per vedere Gesù. Altri si unirono ancora sino a raggiungere il numero di 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Prima ancora che Gesù avesse raggiunto la riva, una moltitudine già lo attendeva. Tuttavia, egli poté sbarcare inosservato e trascorrere un po' di tempo in disparte con i suoi discepoli. Dall'alto di una collina vedeva la folla in movimento e ne provò compassione. Benché ciò interrompesse il suo riposo, non se ne rammaricò. Si rese conto che quella gente aveva un gran bisogno della sua opera e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. Lasciò il suo rifugio e cercò un luogo adatto per occuparsi di loro. Non avevano ricevuto nessun aiuto né dai sacerdoti né dagli anziani, ma ora potevano attingere liberamente alle acque salutari di vita che sgorgavano dalle labbra di Cristo quando insegnava la via della salvezza. La gente ascoltava le parole di grazia del Figlio di Dio. Quelle parole piene di compassione erano un balsamo per la loro anima. La sua mano divina rendeva la vita e la gioia ai morenti, la salute ai malati, la felicità agli afflitti. Agli uditori di Gesù sembrava che il cielo fosse sceso sulla terra ed essi si dimenticarono persino che da tanto tempo erano rimasti senza mangiare. Il giorno si stava spegnendo. Il sole calava all'orizzonte, ma la gente si attardava. Gesù aveva lavorato tutto il giorno senza poter né mangiare né riposarsi. Era stanco e aveva fame. I discepoli lo esortarono a riposarsi, ma egli non poteva sottrarsi alla moltitudine che gli si accalcava intorno. I 12 insistettero ancora perché congedasse la folla. Molti erano venuti da lontano e non avevano mangiato nulla sin dal mattino. Avrebbero potuto procurarsi degli alimenti nelle città e nei villaggi vicini, ma Gesù rispose: «Date lor voi da mangiare». Poi si volse verso Filippo e gli chiese: «Dove compreremo noi del pane, perché questa gente abbia da mangiare?» Gesù voleva mettere alla prova la fede del suo discepolo. Filippo guardò la vasta folla e si rese conto che era impossibile procurarsi tanto cibo. Rispose che 200 denari non sarebbero bastati per dare un pezzetto di pane a ciascuno. Gesù si informò sulla quantità di alimenti che avevano. Andrea disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono per tanta gente?» Il maestro ordinò che gli fossero portati. Poi, affinché vi fosse ordine e tutti potessero essere testimoni del miracolo, fece sedere la gente sull'erba in gruppi di 50 e di 100. Allora Gesù prese il cibo e, levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente. E tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Colui che insegnava agli uomini la via della pace e della felicità provvedeva non solo alle loro necessità spirituali, ma anche a quelle materiali. Gli uditori di Gesù erano stanchi e le loro forze venivano meno. Vi erano delle madri con i figlioletti in braccio e altri attaccati alle gonne. Molti erano restati in piedi per tante ore. Le parole del maestro erano così interessanti che essi non avevano neppure pensato di sedersi e non avrebbero neppure potuto farlo a motivo della calca così fitta. Vi era molta erba e Gesù li invitò a sedersi comodamente. Gesù ha compiuto dei miracoli solo per rispondere a reali necessità. Ognuno dei suoi miracoli mirava a volgere l'attenzione verso l'albero della vita, le cui foglie sono per la guarigione delle genti. Il cibo distribuito dai discepoli racchiudeva un tesoro di lezioni. Esso era molto semplice. I pesci e i pani d'orzo erano l'alimentazione ordinaria dei pescatori del Mar di Galilea. Gesù avrebbe potuto offrire un pasto succulento, ma degli alimenti preparati unicamente per la soddisfazione del palato non avrebbero potuto insegnare nessuna lezione utile. Egli voleva ricordare quale fosse l'alimentazione naturale stabilita da Dio. Nessun banchetto succulento ha mai potuto procurare tanta gioia quanto ne hanno procurata il riposo e il pasto frugale offerti da Gesù a quella gente seduta nella campagna. Se gli uomini vivessero in maniera più semplice, in armonia con le leggi della natura, come Adamo ed Eva, ci sarebbe di che soddisfare abbondantemente le necessità di tutti. Vi sarebbero meno esigenze artificiose e più occasioni per rendersi utili al servizio del Maestro. Ma l'egoismo e la voluttà hanno introdotto nel mondo il peccato e la miseria, e così alcuni hanno troppo mentre altri sono nel bisogno. Gesù non attirava a sé la gente per soddisfare i loro piaceri. Quel pasto frugale fu offerto alla folla stanca e affamata al termine di un giorno lungo e movimentato, perché fosse una dimostrazione non solo della sua potenza, ma anche della sua sollecitudine per le necessità comuni della vita. Il Salvatore non ha promesso a quelli che lo seguono il fasto del mondo. Il loro vito può essere semplice e persino scarso. La povertà può essere la loro sorte, ma la sua promessa garantisce il soddisfacimento delle loro esigenze e, cosa più preziosa di tutti i beni terreni, la consolazione duratura della sua presenza. Nutrendo la folla, Gesù ha sollevato il velo che ci nasconde il mondo naturale e ci ha mostrato la potenza che continuamente opera in nostro favore. Con il raccolto delle messi, Dio compie ogni giorno lo stesso miracolo, servendosi dei mezzi naturali. L'uomo coltiva il suolo e sparge il seme, ma Dio lo fa germogliare. La pioggia, l'aria, i raggi del sole, mandati da Dio, fanno sì che la terra da se stessa dia il suo frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Ogni giorno Dio nutre gli uomini mediante la messe dei campi. Poiché gli uomini, coltivando il grano e preparando il pane, sono chiamati a collaborare con Dio, senza perdere di vista il fattore divino. Spesso la sua opera viene attribuita a cause naturali e a mezzi umani. L'uomo è glorificato al posto di Dio, i cui doni generosi sono usati per fini egoistici e vengono tramutati in maledizione. Dio desidera che tutto questo cambi, che diventiamo capaci di scorgere la sua azione misericordiosa e lo glorifichiamo per le manifestazioni della sua potenza. Desidera che lo riconosciamo nei suoi doni affinché essi divengano per noi una fonte di benedizione. A questo Gesù mirava quando faceva dei miracoli. Dopo che la folla si fu sfamata, avanzò molto cibo. Colui che disponeva di tutte le risorse della sua potenza infinita dette quest'ordine: raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda. C'era in quelle parole una lezione che andava oltre la conservazione di quei pani. La lezione era che non si doveva sciupare nulla e che non si doveva trascurare nessuna cosa che potesse recare un beneficio a un'altra persona. Bisognava raccogliere tutto ciò che poteva servire per nutrire gli affamati. La stessa diligenza è necessaria per i beni spirituali. Quando i panieri furono riempiti con gli avanzi, i presenti pensarono agli amici rimasti a casa e conservarono per loro una parte di quel pane benedetto da Cristo. Il contenuto dei cesti fu distribuito alla folla, che fu lieta di riceverlo e di portarlo in tutta la regione circonvicina. Quelli che avevano partecipato alla festa dovevano distribuire ad altri il pane disceso dal cielo per soddisfare la fame dell'anima. Essi dovevano ripetere quello che Dio aveva stupendamente fatto per loro. Niente doveva andare perduto. Neppure una parola di ciò che riguardava la salvezza eterna doveva restare inutilizzata. Il miracolo dei pani ci insegna che dipendiamo da Dio. Quando Cristo nutrì la folla non aveva del cibo a disposizione. Apparentemente non aveva nulla. Era in un luogo solitario con 5.000 uomini oltre alle donne e ai bambini. Non aveva invitato quella immensa moltitudine e si era accorsa da sola. Ma egli sapeva che dopo aver ascoltato il suo insegnamento era stanca e affamata. Egli simpatizzò con loro. Erano lontani da casa e la notte era vicina. Molti non avevano neppure il denaro per comprarsi del cibo. Colui che per amore loro aveva affrontato 40 giorni di digiuno nel deserto non li avrebbe fatti tornare digiuni alle loro abitazioni. La provvidenza di Dio aveva posto Gesù dove si trovava ed egli dipendeva dal suo Padre Celeste per i mezzi con cui fronteggiare quella difficoltà. Anche noi, quando ci troviamo in situazioni difficili, dobbiamo contare su Dio. Dobbiamo manifestare in ogni situazione della vita la saggezza e il giudizio per non cadere in gravi disagi con atteggiamenti sconsiderati. Se trascuriamo i mezzi che Dio ha provveduto e non ci serviamo delle facoltà che ci ha dato, possiamo trovarci in mezzo alle difficoltà. Coloro che lavorano con Cristo devono seguire pienamente le sue istruzioni. L'opera è di Dio e se vogliamo fare del bene agli altri dobbiamo seguire le istruzioni che ci ha date. Il proprio io non deve essere il centro della nostra vita e l'oggetto della nostra stima. Se agiamo secondo le nostre idee, il Signore ci abbandonerà ai nostri errori. Ma se dopo aver seguito le sue istruzioni ci troviamo in difficoltà, Egli ci libererà. Non dobbiamo abbandonarci allo scoraggiamento, ma in ogni prova cercare l'aiuto di colui che ha a sua disposizione una potenza infinita. Possiamo spesso trovarci in distretta, ma dobbiamo avere una piena fiducia nel Signore. Nessun'anima che vuol fare la volontà di Dio rimarrà priva di soccorso. Il Signore ci rivolge questo invito attraverso il profeta. Che tu divida il tuo pane con chi ha fame. Che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo. Che quando vedi uno ignudo, tu lo copra. Egli ci ha ordinato. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ma spesso i nostri cuori vengono meno e la nostra fede vacilla quando vediamo la grandezza delle nostre necessità e la piccolezza dei mezzi a nostra disposizione. Guardando i 5 pani e i 2 pesci, siamo indotti a esclamare con Andrea: «Che cosa sono per tanta gente?» Spesso siamo indecisi. Non vogliamo dare agli altri ciò che abbiamo. Temiamo di spendere e di spenderci per gli altri. Ma Gesù ci ordina, date loro voi da mangiare. Il suo ordine è anche una promessa. E dietro c'è la stessa potenza che ha nutrito la moltitudine lungo il mare. Nel miracolo di Gesù a favore della folla affamata c'è una profonda lezione spirituale per tutti i suoi operai. Cristo dette ai discepoli ciò che aveva ricevuto dal Padre. I discepoli distribuirono questo dono alla folla e gli uni lo passarono agli altri. Così coloro che sono uniti a Cristo riceveranno da Lui il pane della vita, il cibo celeste e lo distribuiranno agli altri. Fidando pienamente in Dio, Gesù prese la piccola quantità di pane insufficiente per sfamare i discepoli e la distribuì loro con l'ordine di dividerla fra i presenti. Il cibo si moltiplicò nelle sue mani e le mani dei discepoli tese verso Cristo, il pane della vita, non rimasero mai vuote. Quella piccola provvista fu sufficiente per tutti. Dopo che la gente si fu saziata, si raccolsero gli avanzi e Cristo poté mangiare insieme coi discepoli il prezioso cibo provveduto dal cielo. I discepoli furono i mezzi di comunicazione tra Gesù e la folla. C'è qui un grande incoraggiamento per i discepoli di oggi. Gesù è il grande centro, la sorgente di ogni forza. Da Lui i discepoli ricevono potenza. Anche i più intelligenti e spirituali possono dare solo nella misura in cui ricevono. Da soli non possono far nulla per la richiesta delle anime. Ci è possibile dare solo se riceviamo e, d'altra parte, possiamo ricevere solo se trasmettiamo agli altri. Riceviamo se diamo e nella misura in cui diamo. Così possiamo credere, aver fiducia, ricevere e dispensare. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli apparentemente insuperabili, il regno di Cristo va avanti. È l'opera di Dio, il quale provvede i mezzi necessari. I discepoli sinceri apriranno verso la folla affamata le mani pure e piene di cibo. Dio non si dimentica di coloro che con amore porgono la parola della vita alle anime che periscono, le quali, a loro volta, trasmettono ad altri il cibo che sazia gli affamati. Lavorando per Dio, si corre il pericolo di contare troppo sui propri talenti e sulle proprie capacità. Si perde così di vista l'artefice divino. Troppo spesso chi lavora per Cristo non ha il senso della propria responsabilità. Egli rischia di appoggiarsi sulle organizzazioni invece che su Gesù, sorgente di ogni forza. È un grande errore nell'opera di Dio confidare nella saggezza umana o nel numero. Il successo dell'opera per Cristo non dipende tanto dalla saggezza o dall'ingegno, quanto dalla purezza delle intenzioni e da una fede semplice, sincera e ardente. Bisogna assumere la propria responsabilità, compiere i propri doveri, affaticarsi in favore di coloro che non conoscono Cristo. Invece di scaricare le proprie responsabilità su chi gode di maggiore stima, sarà bene lavorare secondo le proprie capacità. Alla domanda «Dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» non si risponda con incredulità. Quando i discepoli udirono l'ordine del Salvatore «Date lor voi da mangiare», tante difficoltà si affacciarono alla loro mente. Pensavano di andare nei villaggi vicini per procurarsi degli alimenti. Così, in un tempo come il nostro, in cui la gente è priva del pane di vita, i figli del Signore si chiedono: faremo noi venire qualcuno da molto lontano per nutrire questa gente? Ma che cosa disse Cristo? Li fece sedere e li sfamò. Nello stesso modo, quando delle anime angosciate vi circondano, sappiate che Cristo è presente. Comunicate con Lui e portategli i vostri pani d'orzo. I mezzi a disposizione sembrano insufficienti per l'opera, ma avremo abbondanti risorse se sapremo andare avanti con fede e fiducia nella potenza di Dio. Se l'opera è di Dio, Egli stesso provvederà i mezzi per il suo compimento. Egli ricompenserà chi confida in Lui con sincerità e semplicità. Il poco che sarà impiegato al servizio del Signore del Cielo in maniera savia ed economa crescerà nel momento stesso della distribuzione. L'esigua provvista di cibo che Cristo teneva in mano non venne meno finché la moltitudine non fu saziata. Se ci volgiamo alla sorgente di ogni potenza con le mani della fede tese per ricevere, saremo sostenuti nel nostro lavoro anche in mezzo alle circostanze più sfavorevoli e saremo capaci di dare agli altri il pane della vita. Il Signore dice: date e vi sarà dato. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona, siccome è scritto: egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dimora in eterno. Or colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Sarete così arricchiti in ogni cosa, onde potete esercitare una larga liberalità, la quale produrrà per nostro mezzo rendimento di grazia a Dio.